Una chiave di lettura.
Ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio di commento dei fatti di attualità. Una chiave di lettura, nostro ospite questo venerdì mattina è il collega della Radio Vaticana Luis Badia Morales. Ben trovato, buongiorno Luis.
Buongiorno, buongiorno.
Con te oggi andiamo in Brasile. Lula non ce l'ha fatta alla prima, così titolavano i giornali e le agenzie lunedì scorso. Il presidente brasiliano infatti non è riuscito a farsi rieleggere al primo turno, come avevano fatto intendere quasi tutti i sondaggi prima del voto di domenica scorsa. Il candidato socialdemocratico Geraldo Alckmin lo ha costretto al ballottaggio che si terrà il prossimo 29 ottobre. Lula ha sfiorato la vittoria più volte durante lo scrutinio dei voti dei 126 milioni di brasiliani chiamati alle urne, però alla fine è rimasto attorno a quota 49%, mentre Alckmin riceveva il 41,4% dei suffragi. Negli stati del sud, con in testa São Paulo e Rio Grande do Sul, Alckmin ha infatti dettato legge. E il presidente operaio si è invece imposto nel nord-est del paese. Secondo gli analisti, i commentatori, l'ultimo scandalo del dossier che il Partito dei Lavoratori di Lula avrebbe comprato, contenente documenti a danno dell'opposizione, e il fatto di non essere intervenuto all'ultima sfida televisiva fra i presidenziabili sulla rete Globo, possono essere due fattori che hanno concorso all'ultimo momento al fiasco momentaneo, potremmo dire, di Lula. Ha vinto, ma non abbastanza. Ecco, Luis, quali possono essere i motivi di questa mancata vittoria?
Beh, secondo quanto scrivono, dicono gli analisti locali, ma anche internazionali, l'elemento fondamentale, ci sono diversi, ma l'elemento fondamentale è quello che riguarda gli scandali che tu hai appena citato. Perché il presidente Lula si è visto coinvolto, addirittura ha ricevuto 5-6 giorni prima delle votazioni del 1 ottobre un avviso di garanzia. Cosa che tra l'altro, se venisse rieletto, crea un problema non poco rilevante per il paese, mi riferirò dopo. Gli scandali che poi non sono solo questi ultimi, diciamo una decina di giorni prima delle votazioni, bensì sono scandali che si protraggono praticamente da 2 anni. Il partito del presidente Lula, il Partito dei Lavoratori, che lui stesso ha fondato moltissimi anni fa, si è visto coinvolto in questi ultimi 2 anni in diversi scandali, ha cambiato diverse volte il suo segretario generale, il suo incaricato di affari economici e via dicendo. Molto denaro, molta compravendita dei deputati, senatori nel Parlamento, cioè molta poca etica, hanno scritto diversi giornali brasiliani. Questo lo ha colpito senza dubbio. Tutti i sondaggi fino a una ventina di giorni prima dell'elezione garantivano la rielezione al primo turno, con intorno al 52-53%. E negli ultimi 10 giorni incominciò subito dopo che sono scoppiati questi scandali a scendere rapidamente. Quindi praticamente 48 ore prima dell'elezione di domenica 1 ottobre era chiaro, evidente che non ce l'avrebbe fatta. Rimaneva come grande incognita che cosa sarebbe successo con il suo rivale più importante, il socialdemocratico Alckmin, perché a lui i sondaggi lo hanno dato sempre massimo intorno al 32-33%, eppure è finito poi il 41-42%.
Ecco, quindi un altro motivo sicuramente di questa sconfitta, ripetiamo momentanea, almeno di Lula, è questa crescita insperata di Alckmin. Come interpretarla?
Lì l'interpretazione più diffusa e sicuramente la più vera, più solida, riguarda il comportamento dei cosiddetti ceti medi. I ceti medi brasiliani, che sono la parte più rilevante della realtà sociale di questo grande paese, e nel precedente periodo elettorale, cioè quando è stato eletto per la prima volta Lula, hanno sostenuto il presidente Lula. Con il passare del tempo, sia numerose misure di governo, sia poi la stessa situazione degli scandali, ha finito per allontanare una rilevante fetta dei ceti medi. E quindi la crescita di Alckmin si spiega sostanzialmente per questo travasamento dell'elettorato dai ceti medi verso la candidatura del socialdemocratico. Perché? Perché si teme in Brasile, questo è molto importante, faccio riferimento a quello che avevo accennato prima, si teme che il presidente Lula possa essere rieletto, nel senso che forse nel secondo turno ce la fa. ma siccome ha questo avviso di garanzia e i partiti dell'opposizione sono decisi, lo hanno anche promesso solennemente davanti all'elettorato, di portare il presidente davanti alla giustizia e già hanno annunciato una accusazione costituzionale, si potrebbe verificare quello che dice un rivale di Lula: attenti brasiliani, finirete per eleggere Lula, ma fra qualche mese governerà il vicepresidente. Allora, questa è una cosa che naturalmente, tu capisci,
incide molto
nei ceti medi, certo, che hanno un bisogno quasi antropologico di sicurezza e stabilità.
Ecco, a proposito di questa divisione anche sociale dell'elettorato in Brasile, alcune analisi del dopo voto di domenica hanno parlato di un paese elettoralmente spaccato in due. L'abbiamo detto all'inizio, i più poveri arretrati nord e nord-est sono con Lula, mentre il più ricco sud e il centro stanno con Alckmin. E poi c'è questa classe media che nominavi tu, che ha giocato e giocherà anche il 29 ottobre un ruolo decisivo.
Sono decisivi in questo secondo turno il terzo e il quarto candidato, che insieme hanno raccolto 9 milioni di voti. Sia Lula sia Alckmin adesso cercano di conquistare una parte rilevante di questi 9 milioni di voti. Si tratta di due candidati di sinistra, addirittura uno trotskista, tutti e due dissidenti del partito di Lula. Le trattative di Lula con questi ex suoi alleati, addirittura uno di questi candidati è stato ministro di Lula, sono molto difficili in questo momento. Quindi è evidente che l'incertezza domina e dominerà fino alla fine. È probabile che si arrivi a una situazione finale di un pareggio quasi matematico, molto ravvicinati. Cosa che sta succedendo praticamente dall'elezione del presidente Bush nel primo periodo. Il Washington Post tempo fa faceva un bellissimo studio che chiamava le società del pareggio e ha conteggiato in questi ultimi due anni 22 elezioni importanti presidenziali o legislative nel mondo che sono finite con un pareggio matematico, tra l'altro l'Italia.
Compresa quasi l'Italia.
No, compresa quasi, anche l'Italia. È un fenomeno interessante. Io ritengo che il 29 ottobre succederà una cosa identica in Brasile. Speriamo che non vengano fuori le storie dei brogli e delle irregolarità, perché quello crea molti problemi, molte tensioni. Per adesso il sistema elettorale brasileño è da sottolineare, è stato brillante. Hanno votato quasi 105 milioni di elettori brasiliani lo scorso 1 ottobre e 6 ore dopo della chiusura delle urne il paese conosceva con trasparenza totale e assoluta i risultati. Hanno avuto fortuna perché i sistemi informatici si funzionano bene. Funzionano
se
bene.
Si blocca un computer,
salta tutto. Questo sarebbe anche auspicabile per il secondo turno, perché il Brasile è il paese più importante del continente latinoamericano, meglio del continente americano dopo gli Stati Uniti. La sua importanza geopolitica è determinante. La stabilità o l'insicurezza, il dubbio, la certezza, la violenza, la dinamica democratica in Brasile hanno delle ripercussioni fondamentali in tutta l'America Latina.
Ecco, per chiudere, non per lanciarci in divagazioni geopolitiche forse difficili, ma questi pareggi così diffusi, superficialmente si potrebbe parlare di una prova di democrazia, anche se poi magari bloccano il governo di diversi paesi, però sono una prova di democrazia i pareggi elettorali, o no?
Sì, io penso che sì, sono una forma di democrazia e forse di un gradino superiore della pratica democratica, perché questi pareggi si verificano spesso nel secondo turno, cioè quando gli elettori sono costretti a una o due alternative, cioè alla A o alla B, alla prima maggioranza relativa alla seconda. In generale in tutto il mondo, basta vedere l'Italia ma anche il Brasile, i candidati in Brasile erano moltissimi, erano 17 mi pare. Ci sono stati candidati presidenziali in Brasile che non hanno raccolto neanche un voto. E c'è una frammentazione dei partiti. E così è impossibile arrivare alla formazione di un governo o di una maggioranza stabile. Quindi il fatto del secondo turno, che progressivamente negli ultimi anni è diventato una prassi democratica in quasi tutte le costituzioni dei paesi più progrediti, costringe poi alla fine a decidere A o B. E questo porta necessariamente a un po' a questa divisione quasi matematica alle società del pareggio, che potrebbe anche essere in un certo qual modo, in certe circostanze, anche positivo, come accade in Germania tempo fa. Cioè,
che poi si arrivò alla grande coalizione.
Esatto, di fronte a grandi emergenze, e nessuno può dubitare che siamo di fronte a grandi emergenze, E forse la cosa più saggia è governare con la massima unità possibile, con il massimo consenso, per raccogliere tutte le diversità, rispettarle tutte e trovare un minimo comune denominatore. Società come le nostre occidentali, di fronte ai problemi che abbiamo, frammentate, diventano pericolosissime.
Grazie a Luis Badia Morales per questo commento. Dunque il 29 ottobre si torna alle urne in Brasile. È tutto per questa chiave di lettura da Fabio Colagrande. Ancora buon ascolto.